io sono due cose, giusto che, visto che è la prima lezione.
Diciamo la cornice, certo.
Prendo un po' questa. Nessuno. Allora, buongiorno a tutti, io sono Leo Farinelli, insegno in urbanistica al Dipartimento di Architettura e ho il compito di coordinare didatticamente il primo modulo di questo corso sulla cooperazione, sui percorsi interdisciplinari della cooperazione allo sviluppo internazionale. Come sapete è un corso promosso dal centro dell'Università di Ferrara che si occupa di cooperazione allo sviluppo, è strutturato in tre moduli, un modulo socio-economico, uno tecnologico, uno di area biomedica, e il modulo socio-economico, che è questo, è il primo modulo che, diciamo così, apre quindi questo corso. Ci saranno lezioni da oggi lunedì fino a giovedì mattina, e, come avete visto sicuramente nel programma, le lezioni saranno svolte da docenti dell'Università di Ferrara, ma non solo, il professor Zoltea dell'Università di Trento, e riguardano appunto problematiche generali e anche più, diciamo così, applicative legate all'esperienza appunto di cooperazione allo sviluppo. Oggi, questa mattina appunto, ci sarà la lezione del professor Zoltea sul concetto di sviluppo umano e sostenibile, nel pomeriggio la professoressa Fioravanti del Dipartimento di, non mi ricordo il nome preciso, comunque di giurisprudenza, per intenderci, e ci parlerà del quadro normativo della cooperazione della dimensione europea e ordinamento italiano. E poi a seguire domani e gli altri giorni ci saranno appunto le altre comunicazioni che avete sicuramente visto nel programma. E io, visto che abbiamo tre ore, quindi non abbiamo tanto tempo per lezioni, poi eventualmente anche per un po' di domande, di riflessioni sulle cose che sentiremo, io darei la parola subito al professor Zoltea per aprire e iniziare quindi questo corso. Grazie.
Bene, grazie mille, Romeo Farinella, buongiorno a tutti. Innanzitutto direi che è importante creare un clima adatto, e questa è una lezione di apprendimento ma anche di intercambio, in cui il lavoro che faremo sarà soprattutto di cooperazione non internazionale in questo caso, ma interna. Lavoreremo con alcuni strumenti che vi presento subito in modo che possiate poi anche fare tesoro, sostanzialmente tre tipi di strumenti, le slide che vedete alle mie spalle, soprattutto per il ripasso, il podcast audio per ripassare, lo metteremo poi a disposizione in modo che se per caso ci siamo persi qualche passaggio, abbiamo avuto delle incertezze, lo risentiamo, e poi un set di materiali in formato PDF che vi metterò a disposizione per l'approfondimento, la consultazione successiva. Questo è un po' il mio modo di lavorare anche nei corsi ufficiali che faccio a Trento, dove insegno metodi di cooperazione allo sviluppo nel primo semestre e come fare l'integrazione ambientale nei progetti di sviluppo nel secondo semestre. Allora, mi è stato chiesto di lavorare insieme con voi per capire che cos'è nel contesto della cooperazione internazionale lo sviluppo umano e lo sviluppo sostenibile, proprio a partire dai concetti e dal modo con cui vengono applicati nella cooperazione internazionale. Cercheremo quindi di approfondire i temi che vedete alle mie spalle. Innanzitutto, cooperazione internazionale, che rapporto ha con lo sviluppo? Perché si chiama cooperazione allo sviluppo, perfino nella nostra nuova legge nazionale di un paio di anni fa, 125 del 2014. Secondo, cercheremo di capire le definizioni ufficiali di sviluppo umano, sviluppo sostenibile, cosa si intende da parte degli attori più importanti, ma anche di tutti quelli che si cimentano anche a livello individuale. Anche noi siamo attori di cooperazione, persone fisiche che lavorano per formarsi in questo tema. E allora, che applicazioni facciamo di questi concetti? Terzo, vedremo l'agenda globale dello sviluppo, come si pianifica e si realizza lo sviluppo all'interno del sistema della cooperazione internazionale, chi sono gli attori, i protagonisti attivi e passivi dello sviluppo, la questione della sostenibilità dello sviluppo, il ruolo che può avere l'università e i soggetti che operano nell'università, a partire proprio dagli studenti, da chi si cimenta in questo campo per capire cosa fare, e poi vedremo attraverso una esercitazione in aula nell'ultima parte della lezione come possiamo interagire. Una cosa che credo sia importante è non disperdersi troppo. Se qualcuno non ha particolari problemi di rapporto personale con il docente, avvicinatevi, non c'è nessun problema. Di solito non mangio i bambini. Allora, cooperazione internazionale e sviluppo. Prima regola per fare cooperazione internazionale è installare un rapporto cosiddetto di prossimità. Ovvero che oggi si parla proprio di cooperazione comunitaria e di prossimità come nuova tutela dello sviluppo. La cooperazione, per esempio, tra i professionisti che si occupano magari di tutt'altro che di cooperazione, qualcuno si occupa di architettura, per esempio, sono ospiti di un dipartimento importante. E, peraltro, devo dirti un chiaro fallimento che ho fatto la tesi secoli fa, quindi mi sento a casa, ma questo non significa che noi dobbiamo occuparci soltanto della nostra specifica materia. La cooperazione innanzitutto è mescolanza, è accettare che ci sono caratteristiche diverse, modi di lavorare diversi, che richiedono innanzitutto di instaurare un dialogo e un metodo di lavoro. E infatti la cooperazione internazionale ha conosciuto uno sviluppo nella sua metodologia, ma anche nei fondamenti di fini utili. Perché fare cooperazione allo sviluppo? Diciamo che le origini moderne della cooperazione internazionale, come noto, affondano nella Seconda Guerra Mondiale. Subito dopo la Seconda Guerra Mondiale ci si rende conto che bisogna impostare un modo nuovo di lavorare nelle relazioni fra stati, ma anche fra popolazioni. E soprattutto bisogna adottare delle forme di intervento molto mirate per risollevare un intero continente. Nasce nel 1949 all'incirca il piano di recupero dell'Europa, lo European Recovery Plan, conosciuto anche come piano Marshall. Quindi all'epoca i poveri eravamo noi, e quando si parlava di cooperazione allo sviluppo si parlava di una relazione fra due sponde dell'Atlantico per risollevare un continente che era finito nella povertà per varie cause, ma principalmente perché si era avventurato in quello che è stato poi il disastro della Seconda Guerra Mondiale. La cooperazione era un rimedio, e ancora oggi la cooperazione allo sviluppo è un rimedio contro il sottosviluppo, cioè un tentativo di riequilibrare. Allora, spesso nella nostra testa, nell'immaginario collettivo, viviamo la cooperazione internazionale come una medicina, come una cura che dobbiamo somministrare, e quindi presupponendo una situazione di squilibrio. Ma attenzione, perché questo non è più lo scenario principale della cooperazione. La cooperazione ha cominciato a diventare qualcosa d'altro, si è cominciato a misurare lo sviluppo in maniera diversa, in termini non tanto di recupero rispetto a chi sta avanti, sviluppo di chi è sottosviluppato, ma di raggiungimento di standard che possiamo definire onnicomprensivamente con la parola benessere. Al punto tale che oggi gli indicatori, le misure, il modo con cui facciamo le analisi del sangue, non so se c'è qualche studente di medicina qui, o comunque di materie scientifiche, farmacia, ecco, molto grazie. Allora, una delle cose importanti per capire se stiamo bene o male è fissare dei parametri. Allora, noi poveri e comuni mortali abbiamo in testa alcune cose, penso ai valori soglia sopra i quali ti dicono il tuo medico di base, a consultare il medico delle analisi del sangue, sei fuori con qualsiasi problema, no? Ecco, questo è molto importante, perché i parametri sono cambiati. Tre anni fa, ormai quattro anni fa, anche l'Istituto di Statistica Italiano ha lanciato un indicatore diverso dagli altri, il benessere equo e sostenibile, BES. E questo che cosa ha significato? Prendere un set di 134 indicatori molti dei quali anche piuttosto complessi da rilevare, per dire sta bene o sta male la popolazione italiana. Allora a questo punto la cooperazione diventa un obiettivo, non è più una medicina, una terapia, un rimedio. Ma oggi possiamo andare ancora oltre. Perché? Perché puntiamo a uno sviluppo che è umano, sostenibile e partecipato. Sono le tre parole chiave che troveremo frequentemente sia nel nuovo assetto lanciato dal programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo nel 1990 con il primo rapporto sullo sviluppo umano, sia successivamente con le due agende, quella del 2000 dei millenni Development Goals e poi quella dell'anno scorso con la nuova 2013 Agenda for Sustainable Development, cioè l'agenda che ci porterà da qui al 2030 con 17 grandi obiettivi di sviluppo sostenibile e 169 target che vedremo dopo. Allora la cooperazione diventa un modello e noi nelle legislazioni dovremmo scegliere fra queste tre tipologie, perché prima di tutto la nostra scelta di studenti, di appassionati della materia è quella di scegliere fra delle opzioni. La nostra scelta poteva anche essere diversa, poteva essere acquistare dei volumi e occuparci di diritto, diritto internazionale in materia di sviluppo sostenibile. Questo è un trattato di diritto all'ambiente che trovate in qualsiasi biblioteca con dipartimenti giuridici. Alla voce sviluppo sostenibile ci sono 49 pagine molto interessanti. Quindi abbiamo fatto una scelta diversa. No, voglio approfondire la materia andando in alto. Allora, le scelte che dovremo fare sono anche di questo tipo. Sceglieremo di fare i professionisti della cooperazione rimedio, della cooperazione obiettivo o della cooperazione modello. Perché se creiamo, per esempio, dentro la nostra realtà professionale, anche individuale, una cooperazione modello, potremmo fare cooperazione senza diventare il professionista della cooperazione. Oggi quello che si chiama il semiprofessionismo, cioè occuparsi di materie, per esempio come l'architettura o un proprio studio professionale all'interno di una società tra professionisti, che però installano una relazione internazionale, che hanno anche fra gli obiettivi quello di promuovere processi di sviluppo, potrebbe essere interessante. Vi faccio solo un esempio perché è abbastanza tipico. Professionista, magari un urbanista che si occupa di municipalità italiane, ma che comincia a lavorare per fare un lavoro di supporto, di consulenza esterna a municipalità di paesi abbastanza vicini, pensate all'area dei Balcani. L'area dei Balcani oggi si sta traghettando abbastanza rapidamente verso il resto d'Europa. Pensate a un paese come l'Albania, per esempio, che è candidato ufficialmente all'entrata nell'Europa, nell'Unione Europea, dal giugno del 2014. È un paese che sta standardizzando tutto con i parametri dell'Europa, quindi si sta mettendo a posto nel diritto amministrativo, nei diritti fondamentali, nella materia ambientale di cui mi occupo. Ecco, tutto questo richiede degli standard e la cooperazione è fatta anche di professionalità che vengono messe a disposizione per sempre in mandato. Non è necessario fare i funzionari a tempo pieno del Dipartimento o della Direttorato Generale dell'Ambiente o della Cooperazione Internazionale in Europa piuttosto che alle Nazioni Unite. Questo è molto importante, cioè la cooperazione non è fatta soltanto di professionisti full time della cooperazione, ma anche molto più spesso di persone che decidono di investire parte della loro vita professionale su questo. Allora noi dobbiamo passare dalle semplici concezioni teoriche di sviluppo alle strategie di sviluppo. Ah, c'è una cosa importante che vi chiedo di fare per cooperare. Vedete che c'è un numerino in alto? Ecco, quel numero uno lì è il chilometraggio, noi dobbiamo arrivare al chilometro 48. Quindi se con l'orologio mi vedete un po' in difficoltà, segnalatemi che siamo un po' indietro. La media è di 16 slide all'ora, ok? Tenuto conto che però l'ultima ora sarà dedicata soprattutto alla parte di esercitazione, quindi dobbiamo alzare la soglia a 22 slide, ok? Regola numero uno per, diciamo a livello accademico, si sa, quando sei panelist c'è una slide al minuto, devi andare rapido perché ne danno 15 minuti. quando fai lezione vai dalle 25 massimo alle 15, perché devi avere comunque almeno un paio di minuti, tre, per potermi lavorare. Poi c'è il tempo tecnico delle domande, eccetera, eccetera. Tutto è pianificazione, la cooperazione internazionale, ma anche l'insegnamento della cooperazione. Allora, detto questo, seriamente, la cooperazione è in transizione. Stiamo passando da quella che io definisco la cooperazione classica, cioè fatta dal sistema degli aiuti, l'aiuto pubblico allo sviluppo, di cui tanto si è parlato e che ancora oggi viene considerato un po' il paradigma generale. Ecco. Lo si studia e lo si smonta anche analizzando in base ai criteri, cosa è aiuto pubblico e cosa no. Allora lì potete andare a consultare le fonti del DAC, Development Assistance Committee, DAC, che è uno dei principali organi all'interno dell'OCSE. Avete mai sentito nominare OCSE? Ecco, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Molto importante, perché ha dato la grammatica degli aiuti, quindi come si catalogano, come si costruiscono, cioè come si misurano. Lo fa molto bene il DAC, che ogni anno pubblica il rapporto sulla Official Development Assistance. Ma oggi si è passati a una logica completamente diversa, in cui lo sviluppo è ancora al centro dell'attenzione della cooperazione, ma le metodologie sono cambiate, si lavora con più metodologie. Una cooperazione ancora fondata sul sistema degli aiuti, intergovernativa, fatta di stanziamenti, come suol dirsi, bilaterali, o di rapporti bilaterali, multilaterali o multibilaterali. Questa, scusate, è un po' la noia, ma è la grammatica della cooperazione. Avete mai sentito parlare di queste tre tipologie? Credo di sì. Nel primo caso instauro un rapporto diretto, per esempio il governo italiano instauro un rapporto diretto con un paese storicamente amico come l'Etiopia, ex colonia dell'Italia, eccetera, oppure con l'Albania, che ho menzionato prima, e il rapporto è bilaterale. Multilaterale, quando io conferisco il mio apporto a un ente multilaterale, come può essere l'Unione Europea, come può essere una qualsiasi agenzia delle Nazioni Unite, pensate all'Organizzazione Mondiale della Sanità, eccetera, e quell'organizzazione poi, in base ai suoi piani, decide come e dove investire queste risorse. Oppure il meccanismo del multilaterale, dove io invece ho in testa di collaborare con un paese specifico, ma mi avvalgo di un'altra agenzia multilaterale perché sono specializzato. C'è l'UNICEF per lavorare per i bambini dell'Etiopia, per esempio. Quindi non faccio un accordo diretto, ma mi avvalgo di quell'ente, facendo in modo però che quello specifico stanziamento vada poi a finire su quel specifico canale.
Allora, la cooperazione intergovernativa continua a rimanere molto importante. Ma a fianco di questo modo di promuovere lo sviluppo se ne sono creati altri. La cooperazione territoriale e cosiddetta comunitaria, o decentrata, cioè la cooperazione che si instaura fra realtà substatali, come per esempio le comunità municipali, i territori comunali ma anche regionali, eccetera. Si chiama comunitaria più volentieri che territoriale, perché l'idea di una comunità che si muove, la comunità di Ferrara, per esempio, che si muove, instaura quindi un rapporto non tanto a livello di giunta comunale, capitemi, ma di territorio, di tutte le associazioni, di associazioni imprenditoriali, di organizzazioni. Ecco, questo è un tessuto che si muove verso un altro tessuto. E il modo di lavorare è diverso. Non si fanno accordi su determinati progetti, ma si instaura una relazione, cresce come un albero, ha bisogno di tempo. È diverso. Questo è stato molto importante, soprattutto nelle relazioni di prossimità. Pensate alle relazioni anche favorite dal tipico approccio europeo delle relazioni regionali e territoriali delle euroregioni. L'Euregio Adriatica, per esempio, ha creato proprio i presupposti per lavorare molto bene tra le due sponde dell'Adriatico, quindi le regioni Marche, Abruzzo, eccetera, Umbria, che collaborano con i paesi sull'altra sponda dell'Adriatico, Croazia prima, Montenegro e adesso anche moltissimo la Bulgaria.
i partenariati, ecco, questi sono altri aspetti molto importanti, le sinergie per esempio fra realtà pubbliche e private, fra agenzie di cooperazione internazionale e grandi imprese transnazionali, oppure fra piccole municipalità e imprese locali che unendo le forze rafforzano il modo di fare in cooperazione territoriale comunitaria, per esempio. Vedremo dopo quanto si è sviluppata la tecnica del blending, per esempio, in cui cioè si uniscono apporti e stanziamenti di risorse finanziarie pubbliche ad apporti di risorse finanziarie private. Il networking e le comunità di pratica, community of practice, ecco, questo è molto importante per noi aspiranti a diventare professionisti. Ecco, ho dato un'occhiata all'elenco degli iscritti al dipartimento per dipartimento e mi rendo conto che molti di noi tendenzialmente poi avranno una vita professionale o in realtà strutturate o addirittura come liberi professionisti. Quindi l'idea di creare un meccanismo di networking, cioè una rete di lavoro in cui non siamo necessariamente orientati a fare progetti di cooperazione tutti i giorni, lunedì, sabato, diciamo, per chi lavora qui, o anche domenica, ma lo facciamo magari in modo estemporaneo, prima si comincia con una realtà, magari una piccola associazione sa che ti occupi di quella materia e ti ha chiesto di dare una mano, poi la cosa diventa più importante, la tua esperienza si arricchisce di altre componenti, hai imparato a lavorare la stessa materia anche fuori dalla tua realtà cittadina o nazionale, quindi il tuo impegno di attore della cooperazione fa parte di una progressiva crescita dentro una rete di relazioni di contatti. Questo è molto importante. L'altro aspetto interessantissimo è quello del fair trade e del corporate social responsibility, cioè sempre di più oggi questi meccanismi non sono più solo psicologici, cioè non c'è più soltanto la responsabilità sociale alle imprese, soprattutto transnazionali, per darsi, come dire, una patina di sostenibilità e di equità, ma diventa veramente un modo diverso di lavorare. Quando io faccio delocalizzazione oggi, creo anche i presupposti per uno sviluppo comunitario. Faccio le fabbriche, ma faccio le scuole. Creo quei presupposti di standard per la tutela dei diritti umani dei lavoratori che prima avevo delegato sempre alle realtà locali che mi davano i permessi. Ho ottenuto i permessi, i problemi riguardanti le popolazioni erano di quel governo. Oggi i problemi di quelle popolazioni diventano anche del datore di lavoro. Questo è un aspetto molto significativo perché oggi, sia dal punto di vista dell'impatto sociale, sia dal punto di vista dei numeri sotto il profilo finanziario, quello che possono fare il cosiddetto settore privato e la civil society con tutto l'aspetto anche del fair trade, cioè del commercio ecosolidale come lo chiamiamo in Italia, questo sistema che non è più antisistema come era una volta, cioè qualcosa di antagonista, ma che è radicato dentro il sistema, che è entrato anche nella grande istituzione, eccetera, è un modo diverso di fare cooperazione, ma è sempre orientato allo stesso lo sviluppo umano sostenibile delle popolazioni. Questo è importante perché? Perché ciascuno di questi cinque metodi di fare cooperazione possono essere la nostra porta d'ingresso. Professionalmente parlando. Viene da chiedersi però se ha ancora senso parlare di cooperazione. Perché? Perché la cooperazione internazionale a volte tradisce degli scopi che non sono esattamente quelli della promozione dello sviluppo umano. E quindi non siamo sempre certi di avere davanti una finalità di promozione dello sviluppo altrui. Probabilmente a volte la finalità ultima è la promozione dello sviluppo proprio. Faremo qualche esempio. Cambio di contesto. Perché? Perché una volta avevamo dei contesti di cooperazione internazionale tradizionali. Fatemi un esempio che è quello a cui tutti pensano quando si parla di cooperazione. Quale tipo di contesto vi viene in mente quando pensate alla cooperazione delle Nazioni Unite, per esempio? Se dico UNICEF, voi che cosa pensate? La prima immagine che vi viene in mente? Bambini, dite, potete dirmi quello che volete, ma di fatto si cascano tutti, no? Ecco, l'Africa che continua a essere un contesto importante di cooperazione,
ma oggi la cooperazione allo sviluppo non si fa più soltanto con i tradizionali paesi e continenti destinatari. Perché? Perché vedremo dopo, è cambiata la geografia dello sviluppo, della povertà, della vulnerabilità, di quello che oggi serve a misurare con i famosi parametri di cui parlavamo prima, la discrepanza. L'altro problema è di capire quanto è vera, nel senso quanto è autentica, quanto è genuina la cooperazione. E perché lo dico? Perché sinceramente a volte ho dei dubbi, anche guardando a casi molto concreti. La cooperazione Italia-Egitto, di lunga data devo dire, quindi è una cooperazione collaudata, e adesso la rinascente cooperazione Italia-Iran, che prima del 79 era molto diffusa, molto aperta, e poi c'è stata una lunga parentesi, ma adesso le cose sembrano essersi messe in marcia, potrebbero essere oggetto di una nostra riflessione. Ecco, vi invito ad andarvi a leggere qualcosa su questi temi, lo trovate tranquillamente con dei motori di ricerca, perché la cooperazione Italia-Egitto, se voi andate sul sito www.esteri.it, che è il sito del Ministero degli Affari Esteri della Cooperazione, mai ci si chiama oggi, è molto ricco di quanto si sta facendo, si è fatto, eccetera. Dopodiché però ci chiediamo sempre quanto poi abbia promosso sviluppo questa cooperazione, quanto abbia sia servita invece a consolidare degli equilibri anche geopolitici, perché anche i casi più recenti lasciano un po' il dubbio che forse non tutto sia cambiato in Egitto, o forse si sia cambiato tutto dopo il 2011 per non cambiare gattopardescamente nulla. Vedremo. Sull'Italia-Iran invece avrei qualche più, come dire, qualche motivo in più di speranza, ma anche qui potremmo fare un approfondimento e cominciare a fare un po' di palestra per dirsi la cooperazione allo sviluppo fra questi due paesi, fra queste due aree, su che cosa si fonda dal punto di vista concreto, quali scopi, quali contesti, quale reale profondità. Bisogna capirlo. Ecco. Sta di fatto che per molto tempo si è detto anche a livello di studi, non confondiamo la cooperazione internazionale con la promozione del commercio estero. Io dico anche che nella politica estera di un paese non ci può non essere la promozione di tutti gli aspetti di questo paese, compreso il commercio estero. Quindi non è un dato patologico, come a volte vi sentirete dire, è un dato fisiologico. La cooperazione è fatta di tante componenti, tante motivazioni diverse. Nel 2005 è uscito uno degli rapporti annuali che vedremo dopo, promosso da UNDP, ogni anno pubblica un rapporto annuale sullo sviluppo umano, e quell'anno era dedicato al grande bivio della cooperazione. Development Cooperation and Crossroads. E ci si chiedeva quali erano le linee che stava intraprendendo. Aid, trade and security. Cioè, da un lato, gli aiuti, il riequilibrio, il lavorare sul promuovere lo sviluppo che vedremo dopo, e dall'altro il commercio e la sicurezza. Erano gli anni delle missioni in Iraq, in Afghanistan, erano gli anni della lotta al terrorismo internazionale dopo l'11 settembre, e anche le grandi agenzie come appunto UNDP, United Nations Development Program, il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, si chiedeva quali erano gli orientamenti, le vere motivazioni della cooperazione. E allora cominciamo a vedere quello che è stata la definizione del sviluppo umano e sostenibile. Ecco, questi due aggettivi sono due connotazioni che, come un albero di foglie piano piano si riempie ed è in primavera, e con la stessa cosa sono connotazioni che piano piano ha assunto lo sviluppo, perché all'inizio lo sviluppo era pensato soprattutto in termini di sviluppo come crescita economica, quindi basato su parametri macroeconomici come per esempio il prodotto interno. Nel 1990 il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo comincia a pubblicare il suo, quello che poi è diventato un classico anche per gli studiosi, cioè la Human Development Report, e comincia, esordisce proprio con una frase che è spiazzante per tutta una logica precedente di cooperazione.
Le persone sono la vera ricchezza delle nazioni.
Quindi la differenza che possono fare le 13, contato bene, persone che sono in quest'aula, non è fatta di quante risorse finanziarie potrà avere a disposizione ciascuno di noi per fare il suo piccolo grande balzo nella cooperazione, o quello che potrà fare l'Università di Ferrara, l'Ateneo in sé, per promuovere qualunque tipo di progettualità. È quello che noi seminiamo nelle persone che farà prima o poi la differenza. E questo,
tradotto a livello di persone, di popoli,
diventa la definizione di sviluppo umano. Allora ce l'ha già un sito. È un processo di ampliamento delle scelte delle persone. Spiegazione, che detta così potrebbe anche essere un po' similina, no? In teoria queste possono essere infinite e cambiare nel tempo. Le scelte delle persone possono essere infinite, lo vedremo dopo con un esempio.
Ma a tutti i livelli di sviluppo, le tre scelte essenziali per la gente sono vivere un'esistenza lunga e sana, acquisire conoscenze, e terzo, accedere alle risorse necessarie per un dignitoso tenore di vita. Se queste tre scelte non sono disponibili, molte altre opportunità si chiudono. Facciamo degli esempi concreti. La possibilità di scegliere la formazione universitaria per ciascuno di noi diventa un fattore fondamentale di sviluppo.
Credo che su questo intuitivamente siamo tutti d'accordo. Ma a sua volta questo tipo di scelta da che cosa dipende? Dalle possibilità economiche, quindi sicuramente dal terzo fattore, le risorse, ma anche dal primo, direi. Se vivi in una situazione di precarietà dal punto di vista della salute, dal punto di vista dell'alimentazione, delle epidemie, ma anche della fragilità fisica, se nei primi 5 anni di vita non hai avuto un apporto nutrizionale sufficiente e le tue capacità intellettive sono limitate, è un dato notorio, ecco. Quindi, senza scomodare i grandi esperti, UNICEF in testa, l'infanzia è un aspetto importante nella scelta del percorso universitario. E allora, tutto questo che cosa ci serve a capire? Ci serve a capire che nel 1990 c'è stata una svolta nel fare le analisi del sangue della popolazione. Nel senso che, cominciato a dire, i parametri non possono essere sempre solo i soldi, quante testamine, quanti globuli consenso, no? Capire cosa vuole. E si è cominciato a dire sono tre parametri diversi. Non farò una lezione sull'ISU, l'IPU, eccetera, cioè l'indice di sviluppo umano, i due indici di povertà, l'indice di povertà multidimensionale. Questo lo trovate tranquillamente sui rapporti, la seconda parte del rapporto, perché i rapporti annuali degli UNDP sono sempre strutturati allo stesso modo. Prima parte monografica su un tema, 100-150 pagine molto intense, molto belle, ricche di grafici, eccetera. Seconda parte, l'indice generale con il ranking dei paesi in base all'indice generale di sviluppo umano e poi una serie di tabelle molto interessanti per capire quanto variano le situazioni da paese a paese, a prescindere dalla classifica generale, no? E lì trovate anche tutte le schede con cui vi spiegano come si calcolano questi indici, fondamentalmente, tanto per tornare alle tre grandezze, alle tre parametri: aspettativa di vita, istruzione primaria e secondaria e reddito. Allora, il reddito da solo non è più l'unico parametro che determina lo stato di salute di un paese, ma si considerano anche gli altri due. È comunque interessante notare che il reddito pro capite, il reddito del singolo paese, ma soprattutto pro capite, perché questo è importante. Un paese può avere anche un reddito molto alto, se poi ha 1.300.000 di persone, come dire, c'è una diluizione in soluzione liquida, no? Ecco, per cui è chiaro che conta tutto, conta comunque, al punto tale che voi vedrete negli ultimi anni un regresso, non tanto di classifica, perché poi i paesi sul podio sono sempre gli stessi, ma vedrete un leggero regresso. Quindi c'è stata una tendenza negli anni 90 per il 2000 di
continuo consolidamento, l'ISU viaggia da 0 all'1, matematicamente parlando. Quindi quando ti avvicini allo 1,96 stai veramente emozionato. Quando scendi allo 0,38 sei più o meno all'altitudine della Liberia, con rispetto per là. Per cui c'è una tendenza che possiamo cogliere, ma con la crisi del 2008-2016 vedrete che quella componente, la numero 3, il reddito, ha pesato, non è influente, ma è stata messa su un piano di più giusto equilibrio, diciamo. Ecco. Proseguiamo il nostro lavoro. Un altro aspetto importante che voi trovate già subito nel primo rapporto, quello del 1990, il processo che permette alle persone di ampliare la gamma di scelte, considera il reddito una delle scelte, ma non è la somma totale dell'esperienza umana. Questo è importante. Quindi salute, istruzione, ambiente salubre, libertà di azione, di espressione, sono fattori pertanto importanti. Perché? Perché ci sarebbe stata una possibilità, anzi due, a proposito di questo corso, no? E anche degli altri moduli che vi auguro di poter fare, nel senso che io non mi richiuderei troppo in una logica monodisciplinare. L'interdisciplinarità in cooperazione è qualcosa di straordinario. Di andare a capire un po' anche altre cose è importante. Avreste potuto scegliere di venire o non venire, oppure potreste essere stati dissuasi da venire, quindi libertà limitata dal punto di vista della partecipazione. Oppure, viceversa, avreste potuto essere costretti a venire a questo corso, altrimenti non ti diamo la laurea, oppure commettervi un po' meno eleganti, altrimenti potresti subire qualche piccolo disavventura per venire a sentire un docente che ha già imparato a memoria la lezione, a questa università è la migliore, che questo governo è il migliore, che questa realtà è la migliore dei mondi possibili. La differenza non è passata, no? Ecco, guardate che spesso la propaganda di regime che ha limitato la libertà delle persone è fatta proprio di informazione superiore, non tanto quello che fai a scuola, alla BC, ma quello che inculcano l'università. E per fortuna poi gli studenti sono sempre più abili dei docenti e dei direttori del praticato, per cui riescono sempre a tagliarsi degli spazi che in qualche modo sfuggono alla realtà. Ma quest'idea che la libertà di azione e di espressione sono fattori altrettanto importanti non era così chiara prima del 1990. Quindi, parlando di concetto di sviluppo umano, questa è una svolta molto. Quindi lo sviluppo non si promuove solo con una ricerca a senso unico della crescita economica. Perché potremmo anche fare un'analisi di scenario. Al primo scenario, ognuno di noi frequenta questi corsi, l'università italiana non è costosa, francamente, però si appoggia a risorse che possono essere personali, dagli studi e lavoro, oppure quelle della famiglia, però diciamo che non passo in un certo. Se il budget fosse di borsa di studio per tutti, fosse il sultanato del comune, potrebbe essere concepibile questo, ma diciamo che in Italia pensare di avere tutta la popolazione scolastica e anche l'università sovvenzionata con una borsa di studio di 3.000 euro, stavo per dire dollari, ma euro all'anno o addirittura al mese in certi casi, no? Vi consentirebbe di avere delle risorse, cioè. Ma forse questo non vi consentirebbe automaticamente di diventare migliori dal punto di vista della tecnica, anzi forse sareste un po' disincentivati, no? Ecco, questo è un aspetto importante, quindi la quantità della crescita è fondamentale, ma altrettanto importante, ecco l'altro aspetto che sottolineo, è la distribuzione della crescita, vale a dire se le persone partecipano pienamente al processo di crescita. Io faccio sempre un esempio in aula con i miei studenti sul petto, dico, allora prendiamo questi tre qui, questi quattro, e io mi impegno personalmente a portare tutti i quattro a 3 per 9,
non avrei dubbi, visto l'impegno, ma non è detto che sia sempre così facile com'è arrivare a quella roba. Ok?
Degli altri non mi interessa. Perché? Perché a quel punto io avrò comunque raggiunto il mio obiettivo, quello di creare un'eccellenza, un'elite. Di tutti gli altri, che ce la facciano o non ce la facciano, che abbandonino scolasticamente, che il loro 18 sia un 18 di pura elargizione, quindi in realtà non hanno rappresentato la soglia minima di competenza o di apprendimento all'università, questo potrebbe essere un esempio molto buono di quello che succede in tantissimi paesi. La polarizzazione, misurata anche qui da un indice che si chiama indice di Gini, fra la quintiglia più ricca e quella più povera di risorse, di opportunità, eccetera, è un aspetto molto importante, perché le disuguaglianze sono un aspetto che si tende un po' a trascurare. Nel mondo, devo dire, e questo è un aspetto incoraggiante, questo tipo di disuguaglianze non sta crescendo globalmente, sta crescendo più a livello di singole realtà, di singoli paesi. Quindi non è vero che stiamo regredendo da questo punto di vista, ma la distribuzione, la partecipazione è un aspetto importante. E infatti, ancora una volta, a partire dal 1990, ma poi lo trovate anche in vari altri casi, lo sviluppo umano ha quattro pilastri teoricamente, quindi diciamo dal punto di vista teorico e della impostazione metodologica. Quindi se ti chiederanno di, e lo faremo alla fine di questa lezione con l'esercizio, chiederanno di fare un bel programma di sviluppo umano, come promuoveresti tu lo sviluppo umano? Beh, questi quattro aspetti sono importanti. Come dire, soggetto, verbo e complemento di una frase, no? Almeno un soggetto e un verbo c'è sempre, analisi logica, no? Altrimenti non sta in piedi. Ecco in che senso si può parlare di pilastri dello sviluppo umano. Allora, primo, tutte le persone devono essere messe in grado di incrementare la propria produttività e di partecipare al processo di crescita economica. Quindi l'economia non è scomparsa, ma la partecipazione è qualcosa che deve essere curato, deve essere programmato, deve essere oggetto di attenzioni strategiche e politiche in se stesso. Proprio perché l'aspetto produttivo è importante per qualsiasi approccio che si preoccupi di questioni di sviluppo, solo la popolazione nutrita, sana, con adeguate competenze e motivata, altro aspetto importante, a partecipare può contribuire alla crescita. Allora investire sulle persone vuol dire dare un ambiente abilitante che sia in grado di far crescere le persone. B. Le pari opportunità. Questo è un tema sul quale sentiamo tanto discutere, tanto parlare, le pari opportunità di genere, per esempio, ma non solo, ma anche l'eliminazione delle barriere. Beh, siamo in dipartimento di architettura, quindi la prima, come dire, il primo riflesso, come dice un'associazione di idee, quando parliamo di barriere, cosa pensiamo? Barriere architettoniche, perché tutti siamo entrati nella nostra gamba ringraziando. Però non è detto che questo non sia un aspetto sul quale in moltissimi altri paesi sia possibile farlo. Del resto, se dalle facoltà o dalle aule universitarie passiamo a mezzi pubblici, anche in Italia non sia particolarmente un buon stato di salute. Allora, le pari opportunità e lo sbarbieramento, come dicono i tecnici, contro le opportunità politiche e economiche deve essere abbattuto. Questo è importante, un aspetto da capire, perché spesso noi costruiamo percorsi, vedrete miriadi di progetti di sviluppo che si occupano di dare più crescita, più reddito, più posti di lavoro, ma si dimenticano che poi tutto questo si infrange contro delle barriere. Non saremo, no. Ecco. Perché? Perché i posti di lavoro sono importanti, ma se poi ti infrangi contro la barriera tecnica, per esempio, succede quello che un premio Nobel come Mattia Sen racconta nel libro Sviluppo e Libertà. È un libro un po' pesantuccio, non è proprio una cosa da tenere sul comodità, però vi garantisco che è un aspetto importante. Che cosa si racconta questo libro? Io ho avuto l'opportunità di conoscere anche personalmente, un uomo semplice, diciamo. Racconta la sua esperienza personale, quando ancora viveva in India, la sua famiglia
discretamente benestante, aveva una villa con giardino, e il giardino era curato da una persona che era appartenente a un'altra casta, un'altra. Sapete che il sistema delle caste in India è un aspetto molto importante. Il suo ricordo più forte di gioventù è l'ingresso in questo giardiniere urlando che si accascia il suolo, dopodiché scoprono che era stato pugnalato. E perché era stato pugnalato? Perché lui non avrebbe dovuto permettersi di frequentare quel quartiere. Quindi a qualcuno dava fastidio. Allora, il concetto base che vuole esprimere Sam con questo racconto autobiografico, sì, ma in realtà si può anche elevare, no, a paradigma, è che è inutile avere una sicurezza reddituale, un lavoro, se poi ti infrangi contro il rischio per la tua incolumità personale. E questo vale, tradotto mutatis mutandis, per qualunque tipo di situazione nel quale noi costruiamo processi di sviluppo fondati su una non sostenibilità, per esempio ambientale. Il dilemma di alcuni anni fa che continua a percorrere l'Italia è salute o lavoro. Mi fate voi un esempio in Italia?
Ilva,
bravo, bravissimo. Sicurezza sul lavoro o sostenibilità di budget per poter continuare a produrre senza investire troppo sulla sicurezza? Questa era una domanda che si sono fatti al ramo italiano della ThyssenKrupp. Poi tre corti l'hanno pensata in maniera un po' diversa, insomma, ecco. Quindi sono aspetti però che in giro per il mondo, nella cooperazione internazionale, continuano a interrogarsi. E devo dire che oggi, con la facciata di una nuova geografia della povertà, non ci sono più paesi poveri, ma ci sono fasce di paesi di popolazione povera all'interno di qualunque paese del mondo, anche la geografia della cooperazione cambia. Terzo pilastro, l'accesso alle opportunità deve essere assicurato non solo per le generazioni presenti, ma anche per quelle future. Qui siamo al tipico concetto della Commissione Brundtland, cioè la sostenibilità del futuro. Quarto, vado via un po' più veloce, le persone devono partecipare anche alle decisioni. È inutile essere coinvolti solo nei processi di sviluppo che qualcun altro ha deciso, perché a quel punto mancherà la cosiddetta ownership. E la ownership è uno dei punti qualificanti della efficacia dello sviluppo. È uno dei cinque principi che è emerso anche dalla dichiarazione di Parigi del 2005 sulla efficacia dello sviluppo. Cioè, le popolazioni devono appropriarsi degli interventi, devono essere coprotagonisti, diversamente sarà sempre un qualche cosa top down, calato dall'alto e percepito come un'imposizione. Anche questo lo trovate in un rapporto sullo sviluppo umano 1995, a proposito di bibliografia. Ecco, io vi ho già citato alcuni volumi, ma poi tranquillamente potete andare a consultare, per esempio, su Internet, PDF, tutte le pubblicazioni in questa materia. E basta che andiate su un motore di ricerca, insomma, catalogo degli Human Development Report, ovviamente sono un inglese un po' tecnico, ma è comprensibile, sì, così come i rapporti DAC. Potete anche, per esempio, consultare le newsletter della cooperazione italiana, sono molto belle, andate su esteri.it, c'è una lista dedicata a questo. Ecco. Poi nel nostro dialogo possiamo anche scriverci, vi posso dare anche dei testi più specifici se avete bisogno, insomma. Allora, l'altra faccia dello sviluppo. Lo sviluppo deve essere umano, altrimenti non è sviluppo, ma lo sviluppo deve essere anche sostenibile. Qui invece andiamo su una definizione classica, diciamo, dall'Accademia della Crusca, no? Cioè questa, ogni volta che chiedono all'esame cos'è lo sviluppo sostenibile, dice sì due punti, no? È un po' stucchevole, però è importante avere un'idea chiara. È lo sviluppo, come diceva già il rapporto Outcome and Future dell'87, alla fine dei lavori della Commissione Brundtland, una commissione composta da rappresentanti di 21 paesi, tra cui anche l'Italia. Questa è una cosa interessante. Brundtland era il nome della presidentessa. Uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente, quindi si pensa ad oggi,
senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare la propria. Anche qui io faccio sempre un esempio che magari è più autobiografico, poi se non sono fatto adesso. Qui sarebbe un po' difficile perché avete tutti gli ancoraggi. Ma denaro da euro è unico, come di solito faccio il corso del primo semestre, i banchi sono mobili. E a un certo punto l'anno scorso può partire così, non rimuovere i banchi. Cioè, arriviamo al punto che gli studenti, usandolo poi come allo studente, sono in campo di battaglia. E il diritto allo studio del frequentante del giorno dopo è seriamente compromesso perché si trascorre la prima mezz'ora a ripristinare la logistica in aula. Lo dico con un sorriso, però quante altre volte noi trasformiamo le nostre risorse naturali, le nostre risorse idriche, tanto per parlare di un tema veramente molto caldo, perché quest'anno non so come andrà, ma credo che anche l'agricoltura andrà parecchio a riflettere. Ecco, se noi non pensiamo a chi viene all'ora dopo, le nostre aule saranno sempre qualcosa di devastante per gli studenti successivi. È un'immagine, ma possiamo poi declinare tantissimi altri esempi.
Bene. Fra l'altro sono molto incoraggiato perché invece di vedere una fuga generale, caro Farinella, un ingresso.
Ecco, sì. Benvenuti anche agli ultimi arrivati, troverete poi tutto il materiale con cui tanto alla non siete perse niente di eccezionale, a parte docente. Siamo arrivati già al chilometro 12, ma comunque poi avrete anche il podcast. Okay? Ecco. Se volete venire anche un po' più avanti non c'è nessun problema. Allora, lo sviluppo, detta così, potrebbe anche essere qualcosa di molto meccanico, molto meccanicistico, un rapporto causa-effetto. L'importante è garantire la sostenibilità, garantire le caratteristiche umane, quelle che abbiamo detto prima, però è qualcosa in una relazione causa-effetto. Purtroppo la cooperazione internazionale è stata fatta spessissimo di questa idea, che basta mettere un po' di benzina nel motore, il motore va avanti, ci porta lontano. Dimenticando che invece qualche volta la cooperazione allo sviluppo e i processi di sviluppo hanno avuto un andamento spiraliforme. Un po' si va avanti, un po' si torna indietro, poi si torna di nuovo andare avanti e in qualche modo ci spostiamo dall'origine per proseguire, ma con continue ricadute. E allora questo è un aspetto importante. È un po' come quando ci dimentichiamo tutto di un esame che hai fatto il primo anno perché al terzo stai studiando tutt'altro, no? Ecco. Ma nella logica dei percorsi curricolari, alla fine del quarto anno tu hai stratificato geologicamente le conoscenze di tutti i corsi e si dà per scontato che quello che hai studiato nel primo te lo ricordi anche al quarto. Ecco, no? E la stessa cosa, i processi di sviluppo hanno questo andamento di andata e ritorno, di regresso. Allora è importante inserirlo in un quadro valoriale. Cioè c'è un contesto di obiettivi, di cose che contano, di valori inteso in questo senso, non tanto nel senso etico o moralistico, no? E guardiamo per esempio al caso dello sviluppo della sostenibilità ambientale. È un tema importantissimo nel quale fare soltanto una progettualità tecnica della conservazione o della valorizzazione delle risorse naturali non è sufficiente se noi non lo contestualizziamo dentro un concetto un po' più ampio. Per esempio la logica dei beni comuni che oggi sta venendo avanti molto e che sta diventando quasi la rotta principale dell'agenda politica. Vedremo dopo nel 17 obiettivi del millennio, che sono l'agenda politica per i prossimi 15 anni, quanta parte di attenzione ai campi, ai beni comuni. Una cosa importante. Leggetevi il libro di Jeffrey Sachs sui beni comuni, 2005 se non ricordo male, è molto interessante. Allora, fra i beni comuni c'è sicuramente quello dell'ambiente e della tutela del clima contro i cambiamenti climatici, ma anche l'idea più ampia del cosiddetto capitale naturale. L'Unione Europea, credo che qualcuno di noi, anche se non sta facendo questo.
Benissimo. Ecco. Nel diritto comunitario, nella strategia comunitaria, il capitale naturale, cioè l'insieme delle risorse, che sono il presupposto della nostra sussistenza, è molto importante, appunto tale che hanno cominciato a farci sopra della regolamentazione del 2011, il regolamento. E questo perché? Perché il capitale naturale è qualcosa di molto di più della biodiversità, delle piante, degli animali, delle ricchezze genetiche che sono insite nelle proprietà dei filamenti di DNA delle piante e degli animali. E tutto questo, immaginate che quei primi cinque elementi siano collegati con una freccia a sviluppo umano. Non c'è sviluppo umano e non c'è soprattutto sviluppo sostenibile se noi nel nostro lavoro, in qualunque materia ci occupiamo, fisica nucleare, energia, medicina, scienze sociali, monitoraggi delle tendenze del marketing, pianificazione dei cosiddetti dei business plan su base internazionale, qualunque sia il campo in cui ci occupiamo, quelle cinque prime componenti dovranno avere una freccia bidirezionale rispetto alle altre due. E allora chi è che garantisce la tenuta di tutto questo? Sono i principi di diritto internazionale, sono principi che hanno fatto la differenza nell'indirizzare anche le politiche di sviluppo. Guardate anche questo aspetto, potremmo, scusate, torno solo un attimo a questo aspetto perché avrei potuto inserire anche altre slide, per esempio ci sono almeno una dozzina di principi internazionali molto importanti, potrete leggerne a quintali, per esempio nel trattato ambientale a voce sviluppo sostenibile parla di questo. Vi faccio solo un esempio. Il principio della integrazione ambientale, cioè le componenti di sostenibilità non possono essere trasversalmente inserite in qualsiasi politica di sviluppo, che sia la politica dei trasporti, la politica industriale, l'istruzione, la sanità, la formazione professionale, qualunque tema, non può la materia ambientale essere relegata a una materia di nicchia. Quindi il concetto dell'integrazione, il principio numero 4 della dichiarazione di Rio del 92, in sostanza, questa grande conferenza internazionale del 92, dalla quale scaturirono, oltre a questa dichiarazione, anche altri importanti risultati, l'Agenda 21, per esempio, i principi forestali, internazionali. Ma quella dichiarazione, a un certo punto, al principio 4, dice: o si integra l'ambiente in tutti i politiche di sviluppo, o comunque è inutile pensare di farlo curare soltanto agli esperti del Ministero dell'Ambiente o della Direzione Generale Ambiente, poniamo, dell'Unione Europea. Ecco. Altro principio interessante, qui inquina paga, questo è un principio che trovate in tutta la diritto comunitario. È stato un principio che ha fatto la differenza, perché si è cominciato a usare una politica di parametrazione delle esternalità negative, anche economiche, cioè tutte quelle conseguenze indirette del nostro agire, anche non soltanto industriali o commerciali, ma anche della cooperazione, perché anche la cooperazione, gli attori di cooperazione possono fare danni, possono promuovere uno sviluppo che ha delle esternalità negative. E quindi cominciare a dire che chi inquina paga e applicare questo nelle politiche, nella legislazione, eccetera, dicendo cioè qualunque tipo di attività tu svolga, devi considerare gli effetti di impatto negativo sulla salubrità, sulla qualità dell'ambiente, a prescindere dalla tua intenzione, buona o non buona, insomma. Mentre devo dire che spesso, per decenni, si è pensato che se tu ti occupi di cooperazione internazionale e aiuti umanitari non puoi fare danni perché sei ispirato da valori positivi. Questa sorta di salvacondotto per cui se sei una piccola o grande ONG puoi fare qualunque disastro ambientale, tanto ti stai occupando dello sviluppo delle persone. Questo è molto importante. Allora, andiamo avanti col nostro ragionamento. Fin qui è tutto chiaro? Se avete dei dubbi, fermiamoci e torniamo indietro. Poi datemi sempre una mano per quanto riguarda il chilometraggio. Siamo già a un'ora. Nel tempo, Oltre a queste due connotazioni importanti, lo sviluppo umano e lo sviluppo sostenibile, si sono aggiunte delle altre consapevolezze. Una, per esempio, la trovate nel rapporto del 2014, vedete, Human Development Report 2014. E questo è importantissimo, lo sviluppo. E il suo, diciamo, antagonista, la povertà, in realtà devono essere affiancati da un altro concetto, che abbiamo scoperto anche noi europei, che hanno scoperto i nordamericani, cioè popolazioni che statisticamente vengono considerate fuori dalle aree della tradizionale povertà, e cioè il concetto di vulnerabilità. Lo sviluppo è qualcosa di diacronico, non è che tu l'hai raggiunto e poi sei sviluppato per sé, come il titolo di Nasra, ce l'hai e non te lo toglie più nessuno, fino a che non risulti falso, no? Ma poi nessuno viene a controllarti se dopo 10 anni non sei mai preoccupato della materia, quindi non ti ricordi manco il titolo del primo esame. Ecco, la diacronicità dello sviluppo invece è fondamentale, perché non si diventa sviluppati a vita. E la vulnerabilità, cioè la suscettibilità di vedere revocato, di vedere regredire lo sviluppo, l'abbiamo sperimentata molto bene in questi anni, in crisi di recessione mondiale, no? Milioni di persone che erano uscite dalla soglia anche statistica della povertà, il dollaro e 25 al giorno alle correnti della Banca Mondiale, no? Di cui tutti abbiamo sentito parlare, insomma, ecco, questa mitica soglia di povertà varcata da decine di milioni di persone in Estremo Oriente, per esempio, in paesi come la Cina, l'India, a prezzo magari di grandi migrazioni, di spopolamento delle campagne, certo, ma comunque ce l'avevano fatta, poi si sono ritrovati improvvisamente a dover tornare indietro. Allora, la vulnerabilità è un aspetto importante, ma non c'è solo la vulnerabilità di tipo macroeconomico, cioè legata agli andamenti macroeconomici. Ci sono altri tipi di minacce che creano vulnerabilità. La più importante in assoluto, me ne occupo, è quella ambientale, legata agli eventi climatici in Israele, legata all'inquinamento. Pensate, al di là del problema del cambio climatico, sul quale non mi soffermo, vi faccio solo un altro esempio: inquinamento degli oceani. Perché purtroppo negli oceani versiamo ogni anno 10 milioni di materiali plastici. Questi materiali diventano una minaccia enorme per le catene alimentari, ma soprattutto per la resilienza delle risorse idriche. E allora, quando la popolazione vive di pesca, è inutile aver creato un meccanismo di sviluppo se poi ritorni indietro, se non hai lavorato anche pensando a una sostenibilità più a lungo raggio. D'altra parte, è inutile guadagnare bene se poi le catene alimentari portano sulla tua tavola sostanze che ti creano grossi problemi di salute. Questo vale anche per le catene alimentari del Mediterraneo. Quindi pensiamoci, perché questo aspetto della vulnerabilità è un aspetto che nel nostro lavoro, vi auguro di diventare veramente di cooperazione, ci porterà spesso a misurarci con questo. Potrei fare tantissimi altri esempi, ma guardiamo un po' l'orologio, tanto poi nell'esercitazione faremo proprio questo. Secondo, lo sviluppo e la povertà non possono essere considerati a un livello monodimensionale, sono multidimensionali, cioè lo sviluppo è molteplice. Se per misurarlo ci siamo resi conti che dobbiamo spezzettare la nostra osservazione su più parametri, a maggior ragione dovremmo spezzettare la nostra attenzione su più fattori dello sviluppo, su ciò che determina lo sviluppo, perché questo è un altro aspetto che tendiamo un po' a trascurare. Vedete che qui, per esempio, vi ho riportato uno delle schede che trovate nel rapporto 2010, che è stato quello che ha cominciato a introdurre proprio statisticamente il rapporto dello sviluppo umano. E ha cominciato a introdurre statisticamente una serie di altri parametri. E infatti, fra l'altro, ha introdotto anche l'indice della povertà multidimensionale. Ecco, questo è interessante, perché ci sono componenti legate alla salute, all'educazione, all'accesso ai beni materiali, ci sono aspetti di tipo politico e aspetti di tipo sociale. Non posso più di tanto fermarmi su questi aspetti che sono tecnici, ma se vi andate a leggere il rapporto 2010, scaricate in PDF direttamente dal UNDP, www.undp.org, e avrete la possibilità poi di capire meglio anche questi aspetti. Quindi lo sviluppo, il concetto di sviluppo diventa ancora più ricco, ancora più delicato, e quando noi ci mettiamo a tavolino a fare piccoli o grandi progetti di sviluppo, che possono essere il programma nazionale di sviluppo della rete dei trasporti di paesi come l'Ecuador, per esempio, il piano nazionale di sviluppo della formazione professionale, come sapete, citavamo prima l'Etiopia, in cui l'Italia ha avuto un più grande ruolo, potremmo finire poi a lavorare anche in questo progetto. Oppure il piccolo progettino della tua associazione di amici che sostiene classicamente in Italia il missionario in Colombia, no? Ecco, qualunque sia il livello di missionario, del tuo impegno, che sia professionale, che sia volontario, part-time, eccetera, ci sono tanti modi di entrare nella cooperazione per dare il meglio di noi stessi, però sempre ricordiamoci che poi stiamo giocando con la vita e lo sviluppo delle persone. E quindi quando a tavolino progettiamo e costruiamo dei budget, dei cronogrammi, ecco, non so se dico delle cose fuori dal mondo, ma quando classicamente si entra in questo mondo, l'approccio progettuale con i suoi riti, il logical framework, l'impostazione strategica, il cronogramma, il budget, sono tutti arnesi di lavoro che dobbiamo imparare, insomma. Se abbiamo voglia di imparare un pochino, possiamo partire da una manualistica molto semplice come quella dell'Unione Europea, il classico manuale degli europei del 2004. Okay? E lì, Project Cycle Management. Questo è proprio l'ABC, è molto ben fatto, lo stanno anche rifacendo adesso, quindi sarà aggiornato. Noi in università abbiamo anche pubblicato un manuale su questo, perché gli studenti devono poi applicare queste regole con l'integrazione ambientale. Però trovate parecchio altro materiale, per cui i riti ci sono, ma quando poi giochiamo al piccolo grande progettista, detta con rispetto, a volte ci dimentichiamo che non abbiamo solo a che fare con il problema della rendicontazione finale con un funzionario X dell'organizzazione Y, no? Da cui abbiamo ricevuto il contributo, che sia la direzione generale cooperazione allo sviluppo oppure la futura ormai esistente agenzia italiana per la cooperazione, che sia la provincia di Ferrara piuttosto che la fondazione Carlo. Ecco, oltre al problema, se vogliamo, pratico e burocratico di far quadrare i conti eccetera, c'è il problema molto più sostanziale di lavorare con la vita delle persone, e quindi noi siamo convinti di aver trasformato la loro vita, ma magari gliela abbiamo soltanto complicata. E il risultato finale di valutazione è che le popolazioni beneficiarie, come tecnicamente si definiscono, non sono molto soddisfatte, non sono molto partecipi, e generano un rifiuto. E a volte il rifiuto incide sulla sostenibilità dello sviluppo, perché per i 2-3 anni di ciclo progettuale tutto funzionò a meraviglia, poi chissà perché tutto crollò. Allora, questa multidimensionalità, questa sfaccettatura complessa, per cui se dobbiamo pensare allo sviluppo di una classe come la nostra, che è fatta di competenze diverse, io non posso somministrare a tutti lo stesso tipo identico di informazione, di motivazioni, di idee. Perché? Perché ognuno di noi ha dei percorsi diversi. Mi verrebbe voglia di fare un piccolo sondaggio, ecco, anzi facciamolo, perché poi dopo abbiamo chiesto appunto le liste, poi per poter capire se non parlavamo di aria fritta, insomma, ecco. Allora, andiamo per dipartimenti, partiamo da questo. Chi di voi sta frequentando corsi di laurea in dipartimento? 4. Beh, giochiamo in casa, quindi sarà un pubblico amico. Economia, scienze economiche in generale? Nessuno. Giurisprudenza? Aiutatemi.
ricordo più i raggruppamenti di tre moduli.
Ci sono di spazio, non mi ricordo i nomi di tutti i dipartimenti, però i dipartimenti dell'area teoretica, per esempio, sì. C'è qualcuno?
Biologia.
Ingegneria. Farmacia. Ecco, abbiamo anche le facoltà umanistiche
e le tecnologie farmaceutiche.
Molto bene. Le tre colleghe affiancate.
No, siamo studenti.
Ecco. No, io parlo delle tue colleghe perché immagino.
Sì, lavoriamo nella cooperazione.
Ah, ecco.
Uno nel sindacato.
Il background?
Sindacato.
Ah, in tutte e tre, molto bene. Molto bene anche perché lo vedremo dopo, fra gli attori nuovi.
Noi siamo dalla DG della promossa dal sindacato, lei è nella segreteria della CGL.
Molto bene. Lo vedremo dopo l'articolo 23 della legge, il ruolo che è stato dato alle formazioni della società civile che non sono attori tradizionali di cooperazione, ma che vengono riconosciuti come tali nel sistema. Allora, vedete che la composizione è piuttosto variegata. Allora, se io avessi per scontato che ognuno di noi è in grado di seguirmi su determinati tipi di ragionamenti, io farei un servizio classificato, come spesso fa la cooperazione internazionale, cioè a tutti loro lo stesso tipo di contenitore e di contenitore. Dopodiché qualcuno non è in grado di mettere l'etichetta, qualcun altro non è in grado di assumerlo in maniera appropriata, eccetera, no? Ecco, questo è un aspetto importante, perché tendenzialmente ci dimentichiamo che se lo sviluppo è multidimensionale, potrebbe darsi qualcuno attenzione a lavorare più sulla matematica, che facciamo un esempio classico dello studente di quinta elementare con le difficoltà a andare all'esame della quinta, no? Ecco, qualcuno è devoluto in matematica o aritmetica, qualcun altro in italiano, no? Ecco. Allora, la multidimensionalità significa anche che occorre lavorare in maniera interdisciplinare, soprattutto intergenerazionale, perché altrimenti perdiamo i pezzi di una dinamica che a volte è fatta di contesto, anzi io direi sempre. Inoltre deve essere sistemica, cosa che non è, e la miriade di attori di cooperazione della società civile italiana spesso si dimentica di fare sistema. Ricondurre a sistema tutto questo è lo scopo principale che si è prefissa la nuova legge del 2014-125 e tutto il lavoro che è stato fatto per creare un'aggregazione, fra cui il condensato contenuto nel Consiglio Nazionale di Cooperazione allo Sviluppo, questo grande ente di 48 rappresentanti di tutte le categorie, tra cui anche quelle sindacali, l'università stessa, eccetera, il mondo dell'economia, la produzione, eccetera, per ricordarsi che se non si fa sistema difficilmente si riesce a modificare, a incidere sul sistema. Allora, vediamo a questo punto, con questo piccolo bagaglio grammaticale, diciamo, sullo sviluppo e sulle sue connotazioni principali, sostenibile e umano, vediamo come è stata pianificata a livello globale la grande onda verso lo sviluppo. Che cosa si fa nel mondo per promuovere lo sviluppo? Allora, l'interlocutore principale che si occupa di promuovere lo sviluppo è il grande contenitore delle Nazioni Unite. Le Nazioni Unite sono un condensato di difficoltà, un rovinio, anche se volete, di anacronismi, nel senso che stiamo usando strumenti vecchi per rispondere a problemi nuovi. Vi faccio solo un esempio: stiamo usando uno strumento come quello della democrazia delegata, un'assemblea generale che però poi affida tutto a un consiglio di sicurezza, la cui composizione e regole di funzionamento risalgono al 1945, e infatti qualcuno di voi mi potrebbe raccontare come è composto il consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Sapete? Lo sappiamo? Ce lo raccontiamo? È importante sapere questo, perché poi i processi di questo tipo passano tutti naturalmente per il Consiglio di Sicurezza. Il lavoro di pianificazione e sviluppo è seguito soprattutto dal Consiglio Economico e Sociale, ECOSOC, dalle grandi agenzie, dai programmi come il RDP, UNEP, eccetera. Ma continuiamo ad avere un approccio nella stabilizzazione, nella risoluzione dei problemi del mondo,
che è fondato sugli equilibri maturati alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Un Consiglio di Sicurezza che lavora per risoluzioni vincolanti che sono adottate da 15 componenti, la maggioranza, cioè questi 15 componenti sono 10 a rotazione biennale e 5 fissi, come dire, 5 hanno un posto fisso, gli altri sono dei precari del lavoro, no? Il precariato esiste anche a livello internazionale, e questi 5 perché sono lì? Qualcuno me lo potrebbe spiegare? Perché sono i 5 paesi che hanno vinto la partita della guerra mondiale. Cioè, Stati Uniti, Francia, Inghilterra, Unione Sovietica e Cina. Infatti, sono, guarda caso, 5 paesi e altrettante lingue, che sono le 5 delle 6 lingue ufficiali delle Nazioni Unite. Voi, in qualunque tipo di conferenza internazionale, nel campo delle Nazioni Unite, avete 7 cabine di traduzione, quella del paese ospitante più le 6 dei paesi, delle lingue ufficiali. 5 sono quelle dei paesi vincitori che stanno in sicurezza, la sesta, per ragioni pratiche, sia una montagna di persone, è l'arabo. Voi tutti i documenti ufficiali trovati tradotti in questo senso. Allora, vi ho fatto una piccolissima digressione perché è anche l'occasione, questo tipo di moduli, per fare un po' di cultura di base della federazione, no? È chiaro, a me hanno chiesto in particolare di occuparmi della parte, diciamo, teorica, quindi concetto. Poi avrete anche altri moduli in cui parlerete e vedrete l'approfondimento, il sistema delle Nazioni Unite, eccetera. Però è importante capire come si fabbricano queste agende mondiali. Quando il 20 settembre del 2000 venne adottata la dichiarazione del millennio e di conseguenza anche il sistema dei millennium, il mondo era uno scenario abbastanza diverso da quello di oggi. E si ragionava in un modo abbastanza schematico, direi. 8 grandi obiettivi del millennio, 7 tematici e uno generale. Global Partnership for Development. Ogni settore era unidirezionale: fame, istruzione, salute, eccetera. Molto settorializzato e ancora molto basato sul sistema degli aiuti, cioè qualcuno programma e sostiene lo sviluppo di qualcun altro. Era, se posso dire, molto paternalistico. Quindi un concetto di sviluppo che presuppone lo sviluppo di qualcuno e il sottosviluppo di qualcun altro. Non so se mi sono spiegato. Dopodiché voi avete comunque la possibilità di capire quanto progresso si è fatto in questi 15 anni consultando un altro strumento importante che vi segnalo, il Millennium Development Goals Report. Ogni anno viene pubblicato, è una quarantina di pagine molto belle, leggibili, grafici, immagini, fotografie fantastiche, in cui capite qual è il progresso area per area, regione per regione, di questi 8 grandi obiettivi. Però, proprio perfino dalla impostazione di quel report, voi capite la settorializzazione, questa sorta di paraocchi per cui ognuno segue il suo settore e per quanto si cerchi poi di fare la cross-fertilization, no? Cioè di mettere insieme le cose, di fatto non funziona così. E ognuno seguiva il suo settore. Nel 2015, al termine di un processo abbastanza lungo, in cui c'è stato proprio un open working group che ha lavorato per elaborare il draft, si è arrivati al draft zero, come si dice, cioè il testo base che poi alla sessione di settembre dell'anno scorso è stato approvato e dichiarato, e sono stati varati i 17 sustainable goals. Via millennio, via l'idea che si volta pagina solo perché il calendario ha 3 zeri nelle ultime 3 cifre, e si riprende realisticamente atto che è importante lavorare appunto sulla multidimensionalità. Allora, si chiama 2013 Agenda for Sustainable Development, è costruita su 17 grandi obiettivi e 169 sotto-obiettivi che sono chiamati target. Lo vedremo poi, ho scelto alcuni obiettivi a campione con i relativi target, così vedete come funziona il meccanismo. In sostanza si è discusso molto, si sono fatte delle scelte di priorità per dire le 17 grandi sfide, 17 grandi obiettivi che ci consentiranno di traghettare il mondo fuori dalla situazione più drammatica, senza con questo dire che è il migliore dei mondi possibili, insomma, tant'è vero che continua la logica dell'obiettivo minimo, non da ridurre a zero la popolazione che soffre della fame, ma dimezzare, continuare. Questo era tipicamente caratteristico dei primi obiettivi e continua ad essere anche oggi. Realismo, quindi non utopia.
Però vedete già che è più che raddoppiato il panel, il panorama degli obiettivi da conseguire. È molto più articolato. Ma soprattutto ci sono alcune caratteristiche che lo rendono particolare.
Primo, questi sono obiettivi universali, non sono gli obiettivi che si danno per fare i nostri territori, in chi vuole essere paesi di edificio.
Questi sono obiettivi che ciascun paese che abbia firmato, quindi ciascuno dei 191 sono ricordati, che ha sottoscritto la dichiarazione relativa ai sustainable development goals, dovrà adottare. Quindi anche noi, anche l'Italia. Sono obiettivi trasversali, non sono rinchiusi in una materia piuttosto che in un'altra. Essendo trasversali sono anche interdisciplinari e creano un meccanismo per cui è necessario lavorare e sentirsi corresponsabili. Nessuno è esente da responsabilità, né a livello di Stati, né a livello di popolazione all'interno di Stati. Cioè ognuno di noi è chiamato a realizzare questi obiettivi. Più li realizzeremo al nostro interno e fuori, e più con un approccio sistemico saremo in grado di garantirli per tutti.
La cosa importante è che l'approccio è trasformato,
cioè questi non sono più degli obiettivi in cui semplicemente raggiungi il 6 meno meno, la sufficienza e ti consideri a posto, no? No, questi devono essere delle trasformazioni della vita della popolazione di un paese, di un'area regionale, di un intero pianeta. Quindi la trasformazione per essere tale deve essere consolidata. È inutile avere una situazione di benessere per un anno, due anni, perché ci sono magari risorse per il singolo intervento progettuale. Bisogna trasformare alla radice le situazioni. Ok? E come se io dicessi, questa classe non può funzionare perché siamo a una latitudine talmente nordica che il sistema di riscaldamento non è in grado di renderla. Allora, per un paio d'anni ci facciamo finanziare con una bella stufetta, magari quelle aperte, e un pannello che rinchiuda l'aula passando dai 180, 190 posti ai 35 che sono mediamente necessari per un corso ufficiale. No? Funziona benissimo, abbiamo ripristinato l'utilità, abbiamo promosso lo sviluppo umano sostenibile, quando sono finiti i fondi non abbiamo trasformato nulla. Perché? Perché le aule continueranno a essere tenute in questo modo, progettate in questo modo, organizzate in questo modo. Allora dovremo lavorare sulla trasformazione di questa realtà, no? È quella che si chiama l'edilizia scolastica sostenibile. Tanto dobbiamo andare lontano.
Questo ve lo dico perché possiamo declinarlo in molti modi, questo modo di questo approccio metodologico. Però voi capite che tira un'aria nuova, c'è qualcosa di diverso rispetto a prima. Non c'è più quella pianificazione a tavolino un po' troppo sicura di sé, dove tutto dipendeva dallo stanziamento di fondi. Più fondi per la cooperazione, per raggiungere gli obiettivi. Questo è il vero problema. No, il vero problema non sono soltanto i fondi, le risorse finanziarie. L'altra cosa importante che emerge è quella di ramificare il lavoro. È inutile che le Nazioni Unite, con tutto il loro sistema delle agenzie, con le tecniche che hanno per lavorare paese in paese, Residence Coordinator System per esempio, facciano un grosso lavoro di pianificazione a tavolino top-down, se poi non c'è una capillarizzazione. Ecco l'importanza delle agende regionali.
L'Europa è leader, l'Unione Europea è leader da questo punto di vista, ha da tempo investito molto sulla cooperazione, su una cooperazione fatta anche di reciprocità, a partire dalla Convenzione di Lomé del 75 in poi il partenariato è diventato il paradigma del mondo di cooperazione dell'Unione Europea. E quindi costruire reciprocità è importante. Ha investito su una direzione generale cooperazione allo sviluppo. L'anno scorso ha proclamato l'anno europeo dello sviluppo, si impegna con EuropeAid e con ECO, che sono le due organizzazioni cugine, diciamo. L'articolazione europea si occupa di progetti di sviluppo. ECO, ECHO, è invece l'ufficio che si occupa di affari umanitari, le emergenze. Vi ho messo quella fotografia perché è molto bella, vedete, questa è un esempio di come l'Europa può intervenire, fortemente e semplicemente finanziando la costruzione di questa piccola scuola rurale, ma può intervenire anche orientando le politiche con cui si gestisce questa scuola. Questa scuola ha una caratteristica particolare, me la sapete indicare? Leggete Girls Friendly Space. Non è esattamente l'aula scolastica, ma è un luogo nel quale io spiano con la ruspa quelle che abbiamo definito le barriere sociali, quelle che influiscono da un punto di vista non economico ma sociale e talvolta politico. Se non lavoro a demolire progressivamente questo tipo di barriere, continuare a fare progetti di scolarizzazione di base, avanzata, formazione superiore, eccetera, eccetera, non avrà sufficiente. Ecco, questo è il modo di lavorare dell'Europa, insomma. Allora, proseguiamo. A proposito, naturalmente fra un po' io conterei di fare un 5-10 minuti di pausa, se avete piacere. Non voglio fare un volo diretto intercontinentale che poi svenite alla prima, come dire, reazione, però è importante che ci dosiamo fra di noi, quindi se siete stanchi adesso ci fermiamo, se no andiamo avanti. Io proseguirei ancora un po' prima di fare scalo. Vediamo l'esempio. Qui c'è l'elenco completo dei 17 Sustainable Development Goals. Quindi qui c'è l'enunciazione strategica di base. E qualcuno potrà anche rimanere deluso, non so se è la prima volta che li leggete, ma qualcuno li avrà anche già consultati. Di per sé sono anche un po' generici. Prendiamo il primo. End poverty knowledge form everywhere. Porre fine alla povertà in tutte le sue forme dovunque. Sì, è molto bello, utopistico, direi che ti riempie di entusiasmo, ma da solo avrebbe poco significato. Proviamo con il numero 7, vado un po' a caso, poi ve le potete leggere a casa con calma. Assicurare l'accesso to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all. Energia per tutti, che però non basta sia energia, ma deve avere delle caratteristiche. Perché te la devi poter permettere, deve essere affidabile dal punto di vista della continuità. Vi faccio degli esempi. All'inizio degli anni 90, quando paesi come l'Albania, ma un po' tutti i Balcani, avevano recuperato un loro assetto, diciamo, democratico, si fa per dire, ma erano usciti dalle dittature, uno dei problemi più grossi erano i blackout. In una città come Tirana, che stava crescendo come un fungo, capitavano tranquillamente blackout di 18 ore, mezza giornata. Tutti erano abituati, qualcuno aveva pure il generatore in ufficio, chi non se lo poteva permettere semplicemente interrompeva a singhiozzo in continuazione l'attività. Il problema è che se la stessa attività si chiama assistenza sanitaria o attività scolastiche, voi capite che non è che possiamo rimandare di 18 ore un intervento chirurgico o una lezione alle scuole elementari, perché non puoi far fare le scuole serali ai ragazzi, no? Ecco, quindi tutto questo ha influito pesantemente sui processi di sviluppo. Quindi l'energia non è qualcosa da paesi estremamente avanzati, industrializzati, eccetera, perché perché vederci meglio, riscaldare meglio gli ambienti, illuminarli meglio, è un tema importante anche per i villaggi rurali. Pensate che qualche anno fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità insieme con l'UNICEF aveva fatto uno studio sulle conseguenze dell'uso delle cucine economiche, in sostanza dell'uso delle biomasse nelle case rurali, per illuminare, riscaldare e cucinare, che sono i tre usi fondamentali che si fanno, no? E su cui ha lavorato tantissimo la cooperazione italiana, parecchi atenei anche dell'Italia e collegati nella rete CUCS si stanno occupando oggi di migliorare l'efficientamento delle cucine, per esempio proponendo la producibilità in serie di cucine che siano accessibili alle famiglie, ma che consentono di disperdere meno l'energia, di bruciare e consumare meno legna, perché specialmente in zone soggette a siccità sta diventando un grosso problema quello del consumo e dell'approvvigionamento di legna, ma soprattutto hanno scoperto che generavano parecchi problemi e malattie alla vista. Perché? Perché normalmente i ragazzi, oltre naturalmente ai genitori, vivono nella stessa open space unico in cui si fanno i compiti, si studia, si mangia, si respira tutto il fumo, le esalazioni diffuse perché non sono convogliate, quindi una serie di problemi per cui non è affidabile e non è sostenibile. Moderna perché? Perché deve fare accesso, garantire l'accesso alle tecniche moderne, pensate alle tecniche di sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile. Oggi è sempre più frequente vedere in fotografia ma anche nella realtà villaggi rurali in cui la capanna monta il pannello solare, insomma, soprattutto i presidi ospedalieri, i piccoli dispensari, ecco, dove c'è la necessità di avere una certa continuità, anche solo per poterci vedere di notte, e si comincia a utilizzare tecniche diffuse. Un paio d'anni fa il governo del Mozambico, per esempio, ha fatto un programma generale di dotazioni, tutti gli uffici pubblici delle villaggi rurali, di pannelli solari. È stato un accordo bilaterale con il governo cinese, le ditte fornitrici dei pannelli erano cinesi, un ottimo lavoro, ma gli amici che stanno a Luanda mi hanno anche detto che spessissimo questi progetti non hanno funzionato per un motivo molto semplice, perché gli installatori erano cinesi, adesso non ce l'ho con i cinesi, parliamoci chiaro. La programmazione della diffusione era delle ditte fornitrici, non è stato fatto nessun capacity building di enti locali, sia per la manutenzione che per l'uso, e quindi progressivamente si è assistito a un abbandono dello strumento. Ecco, vedete, questo serve a far capire che qualunque sia il vostro programma, qualunque sia il settore, salute, sicurezza, alimentazione, agricoltura, piccole e medie imprese, eccetera, 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 la componente formazione, la componente capacity development o addirittura capacity building, cioè la base di partenza, è importantissima. Qui trovate gli altri 9 obiettivi per arrivare al 17°. Adesso proviamo a vedere come l'hanno declinato, perché obiettivo per obiettivo, e voi li trovate, vi faccio vedere dove, così andiamo alla guida rapida sulla... Ecco, vedete, qui ci sono modulo e allegati. Non vi ho messo molti allegati, una dozzina, ecco. E qui, per esempio, trovate la delibera, la risoluzione delle Nazioni Unite, dell'Assemblea Generale, che adotta... Vediamo se si accende... Eccolo qua, vedete che il modo di numerare è sempre lo stesso, vedete? A sta per assembly, il numero di documento e in questo caso la caratteristica, questo è il documento adottato, non è un draft. Vedete che c'è una serie di preamboli, dichiarazione, eccetera, eccetera, e poi in fondo... Alla fine della dichiarazione trovate in allegato tutti gli obiettivi. eccoli qua, 17 grandi obiettivi, e poi per ciascuno di questi una serie specificata di targets, cioè di sottoobiettivi con cui rendiamo più concreto l'obiettivo di porre fine alla povertà. Allora, facciamo degli esempi, magari torniamo sulla slide perché questo è piccolino, però avete visto come consultare, diciamo. Beh, allora, entro il 2030 sradicare la povertà estrema per tutte le popolazioni di tutto il mondo, misurata almeno al momento attuale come popolazione che vive con meno di $1.25 al giorno, a parità di prezzi di potere d'acquisto, quindi non è il $1.25 in Italia, perché il $1.25 in Italia, voi capite bene che insomma con un euro non è che uno abbia grandi opportunità di vita, in altri paesi sì. Questo è già una specificazione un po' più dettagliata, perché ci siamo dati un obiettivo che del resto è molto simile ai due obiettivi di cui si componeva, due target di cui si componeva l'obiettivo del millennio numero uno, perché anche quello era porre fine alla povertà. E uno dei due era proprio sradicare. In questo caso però è interessante, perché si dice for all people, non si dice più dimezzare la popolazione che vive con meno di uno, quindi qui ci si dà un obiettivo più ambizioso. Secondo target, seconda specificazione, riuscite a leggere anche in fondo? Beh, sempre entro il 2030, quindi in un arco temporale di 15 anni, ridurre almeno della metà la proporzione delle, qui proprio specifica, vedete, uomini, donne e bambini di tutta l'età che vivono in povertà. Perché hanno specificato, secondo voi? Perché il rischio era quello che abbiamo visto prima, cioè della diversificazione in cui qualcuno sta più avanti e le fasce più deboli sono dimenticate, nel senso che non sono oggetto di politiche specifiche. Invece qui significa che ciascuno Stato dovrà adottare delle politiche specifiche per le persone in generale, ma anche poi per le categorie femminili o vulnerabilità di questo tipo e i bambini, in tutte le loro dimensioni, secondo le definizioni nazionali, quindi rispettando le caratteristiche anche statistiche dei singoli paesi. Vedete che qui si comincia a fare una diversificazione dell'agenda, non è più un'agenda da fabbrica di bottiglie tutte uguali, no? Lo sviluppo ha la stessa ricetta per tutti, no? Qui si personalizza. Potremmo andare avanti molto su questo, ma non voglio poi annoiarvi troppo, era solo per farvi capire come funziona. La stessa cosa vale per l'altro obiettivo che abbiamo visto insieme, l'obiettivo numero 7. Vedete che innanzitutto, se vogliamo energia per tutti, bisogna assicurare l'accesso universale ai servizi energetici, che poi questi devono essere anche adeguati, affidabili, moderni, eccetera, eccetera, va benissimo, ma intanto assicuriamoglieli. 230 volt per tutti, insomma. Ok? Secondo obiettivo, cominciamo a fare anche un lavoro di sostenibilità, quindi sempre entro il 2030 non basta far accendere la luce a tutti, ma accrescere in maniera sostanziale la quota di energie rinnovabili rispetto al mix energetico complessivo. Più facile a dirsi che a farsi, però in un paese fortemente dipendente dagli idrocarburi come l'Italia, oggi siamo arrivati ad avere, basta consultare l'ultimo rapporto del GSE, del gestore servizi energetici, appena pubblicato a dicembre l'anno scorso, siamo arrivati a una quota del 43% di potenza installata sulla complessiva derivante da fonti di energia rinnovabile. Dove per rinnovabile cosa intendiamo? C'è qualche scienziato che si occupa di energia? Oppure materie naturalistiche? Beh, vi faccio io una brevissima... No, forse c'era una mano alzata. No. Sì. Si brucia e non si consuma. Esatto, si consuma. Allora fatemi un esempio di fonte di energia rinnovabile. Solare, fotovoltaico, solare termico. Poi? Idroelettrico. Il nucleare lo considerano come non rinnovabile, perché anche quello si brucia in un altro modo, ma si brucia. Eolico? Che cos'è l'eolico? Rinnovabile? Onde marine? Biomasse? Potremmo fare un lungo esempio di... è molto interessante la materia. Magari è più da specialisti del diritto ambientale e energia, però a me piace molto portarlo in aula perché è un tema su cui noi di solito pensiamo ai grandi investimenti, alle grandi infrastrutture. Ma oggi le tecnologie di autosufficienza, di efficientamento energetico della edilizia residenziale pubblica, ma anche semplicemente privata, cioè la tua casa, la tua abitazione, la cuccia del cane, può diventare autosufficiente dal punto di vista energetico. Off-grid, come si dice. Allora, io faccio una proposta, una mozione, ci fermiamo per 10 minuti, sono le 11:50, a mezzogiorno ci troviamo qua per proseguire. Grazie.